Astronauticast. Benvenuti all'episodio 33 della stagione 12 di Astronauticast, il podcast dell'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, cioè ISAA. Oggi è il 6 giugno 2019 e, come di consueto, se avete domande o commenti, menzionate il nostro nome utente Astronauticast su Twitter oppure usate la chat del video della diretta su YouTube. Ai comandi di questa nuova missione, anzi al comando di questa nuova missione per intrattenervi raccontandovi le ultime novità sullo spazio, vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo da Milano. E questa è una puntata Apollo perché abbiamo un equipaggio di tre conduttori. Insieme con me nel mio equipaggio salutiamo Veronica Remondini, la Tereshkova del podcasting italiano.
Ciao, benvenuti anche a questa nuova puntata di Astronauticast, vi saluta Veronica da Verona.
Invece ai comandi di questo podcast, di questa puntata, abbiamo quindi nel ruolo parziale di Podcon, di Podcast Controller, salutiamo Riccardo Rossi da Modena, al mixer.
Sì, qui dalla stanza dei bottoni della Launch Control Room di Astronauticast c'è Riccardo Rossi da Modena e come al solito vi auguro un buon ascolto di puntata sperando di informarvi e anche di essere allegri e farvi partire al meglio la giornata se state iniziando, chiuderla al meglio o se semplicemente siete in pausa pranzo e ci ascoltate, così coadiuvare la digestione.
La stanza dei bottoni e dei cursori, visto che ti occupi soprattutto del mixer.
Esatto, cursori e manovelle varie.
E allora vediamo cosa c'è nel piano di volo di questa missione, in cui parleremo delle indagini sull'incidente alla capsula Crew Dragon, dell'inaugurazione di un importante centro di controllo spaziale, delle novità sulla talpa della sonda InSight su Marte e poi sui prossimi lander lunari commerciali della NASA. Allora cominciamo proprio con le indagini dell'incidente alla Crew Dragon, perché qualche settimana fa, inaspettatamente, durante un test a terra, la capsula senza equipaggio in quel test Crew Dragon, che sarebbe un esemplare costruito per il programma di volo commerciale con equipaggio per conto della NASA, è esplosa in un test a terra. Come vanno le indagini, Ricky?
Allora, in questo caso forse voi vi aspettereste qualche novità di queste indagini ad alta quota, ad altissima quota. In realtà la Crew Dragon non è neanche partita, quindi questa qui è proprio un'indagine a ground zero, a livello del suolo. Le novità, delle novità in realtà non ce ne sono, però è giusto, visto le conseguenze che questo incidente hanno portato su tutta la roadmap di SpaceX, cioè su tutta la cadenza di lanci che dovevano interessare la Crew Dragon, quindi finalmente un veicolo che dopo il pensionamento dello Space Shuttle avrebbe potuto riportare degli astronauti dal suolo americano verso l'orbita, e la Crew Dragon era quella che naturalmente sembrava essere in pole position, soprattutto dopo il successo della prima missione della Crew Dragon senza equipaggio, però che era stata svolta perfettamente con un aggancio alla Stazione Spaziale Internazionale e un rientro con successo. SpaceX al momento è ancora molto cauta sull'indagine in corso, ancora più che cauta possiamo dire anche riservata, però la novità che così mi premeva raccontarvi è che Katie Leuders, che è un membro del NASA Advisory Council, che l'abbiamo già nominato qualche puntata fa, forse proprio la puntata scorsa, cioè questo organismo interno di NASA che verifica che i fondi che sono stati stanziati per un qualche progetto, in questo caso stiamo parlando del Commercial Crew Program, siano spesi bene da insomma i vincitori degli appalti che NASA dà con questi soldi. Quindi Katie ha cosa ha detto? Che l'indagine è ancora in corso, però sicuramente abbiamo un attimo un rimescolamento delle capsule che verranno utilizzate da qui in avanti da SpaceX per quanto riguarda il progetto Crew Dragon, ossia visto che il primo esemplare di Crew Dragon è andato completamente distrutto durante questo test. La capsula Crew Dragon numero 2, che doveva essere la prima a portare un equipaggio fisicamente nello spazio, verrà utilizzata per fare quello che avrebbe dovuto fare la Crew Dragon 1 se non fosse esplosa, in particolare il test di abort, cioè bisogna prima di mandare un equipaggio in carne ed ossa su questa capsula verificare ancora un elemento cruciale per una capsula che deve essere abitata da degli astronauti, ossia la possibilità di poter abbandonare il vettore in caso di problemi, insomma quello che è successo, se vogliamo, con la Soyuz MS-10 non tanto tempo fa, che con un problema durante l'ascesa del vettore gli astronauti sono stati di fatto strappati via con la capsula dal vettore in difficoltà. Questo sistema di abort, che normalmente è una torre di lancio, quello che deve fare Crew Dragon è leggermente diverso, perché Crew Dragon non ha una torre di lancio ma utilizza questi propulsori Super Draco molto potenti, che si accendono e dovrebbero allontanare la capsula dal razzo, e si deve fare un test critico proprio per questo elemento, cosa che si stava testando durante l'incidente occorso alla Crew Dragon 1. Ma quello che sappiamo è che l'incidente, l'esplosione, l'anomalia, come la chiamano e la continuano a chiamare durante nei comunicati stampa ufficiali, è occorsa poco prima dell'accensione dei motori Super Draco. Quindi nonostante non ci sia ancora niente ufficiale, è presumibile che il problema non sia tanto del propulsore in sé, ma di qualcosa che sta subito a monte, quindi può essere il sistema d'alimentazione, qualcosa che è andato storto durante l'iniezione del carburante nella camera di combustione. Questo sono ipotesi, ma è quello che probabilmente potrebbe essere successo. Altra cosa che ha sottolineato Katie, che quindi se la Capsule Dragon, la Crew Dragon numero 2 utilizzata per l'abort test, sarà utilizzata per questo scopo, non sarà la Crew Dragon 2 a portare i primi astronauti in orbita, ma sarà una nuova capsula in via di costruzione che sarà la Crew Dragon 3. E in questo comunicato stampa si è sottolineato allo sfinimento che questa Crew Dragon 3 deve assolutamente essere costruita con dei requisiti ed indicazioni che saranno date dall'esito dell'indagine dell'esplosione della Crew Dragon 1, cioè una cosa assolutamente comprensibile. Quindi è chiaro che uno si aspetta che le cose siano fatte così, e si è lasciato scappare che si spera che entro la fine del 2019 di poterla utilizzare questa capsula, che a me mi sembra una data veramente un po' troppo azzardata. Altra cosa che si va a contrapporre un po' così all'ottimismo manifestato da Katie Lauders è quello che invece ha detto Bridenstine durante un'intervista alla CBS, alla CBS News, che ha detto che però a Bridenstine gli sarebbe piaciuto che SpaceX fosse un po' più comunicativa riguardo a questo incidente, cosa che per il momento non è ancora stata fatta. E tanto per essere chiari, perché NASA ficca il naso, tra virgolette, così tanto in questo affare che è un affare di SpaceX? Questo perché, l'ho detto prima, non stiamo parlando di un progetto di SpaceX che è fine a se stesso, che serve per la loro azienda, per vendere un servizio totalmente privato da loro, ma stiamo parlando del Commercial Crew Program, ossia di un programma finanziato ufficialmente da NASA. NASA all'epoca aveva fatto un bando, questo bando è stato vinto un po' da Boeing, che, alla quale Boeing sono stati erogati 4,82 miliardi di dollari per sviluppare in questo caso la CS700, e anche da SpaceX, che a SpaceX sono stati erogati 3,1 miliardi proprio per preparare la Crew Dragon, ossia la versione modificata della Dragon per poter ospitare un equipaggio vero e proprio. Ed ecco perché Bridenstine, magari, visto che è una cosa che direttamente interessa a NASA, avrebbe voluto, almeno così gli è scappato detto in questa intervista, che si auspicherebbe in futuro che SpaceX fosse un po' più comunicativa. Questo è il punto della situazione, quindi di fatto di nuovo non c'è niente, però insomma avete quello che sicuramente è emerso, che ci sarà una nuova capsula, la numero 3 della famiglia delle Crew Dragon, che dovrà essere assolutamente equipaggiata con tutte le contromisure necessarie che sono state critiche e hanno causato l'incidente alla Crew Dragon numero 1, mentre la Crew Dragon numero 2, che era già bella che pronta, tra virgolette, verrà utilizzata solamente per un abort test senza equipaggio.
Quindi, mentre in genere si dice nessuna notizia buone notizie, in questo caso nessuna notizia ancora cattive notizie, perché ne sappiamo quasi quanto prima. E Torino è la capitale italiana dell'automobile, ma da qualche giorno è anche la capitale europea dell'automobile marziana. Perché, Veronica?
Sì, perché il 30 maggio è stato inaugurato a Torino in Altec il ROC, cioè il Rover Operations Control Center, che non è altro che il centro di controllo di Rosalind Franklin, cioè il rover che fa parte della missione ExoMars, che andrà su Marte nel 2021. E nel ROC, il ROC sarà il centro operativo dal quale gli operatori gestiranno operativamente proprio il rover, quindi lo guideranno, ci sarà il rover driver lì seduto all'interno del ROC di questo ufficio in Altec. E Jan Werner ha commentato dicendo che questo è il luogo strategico sulla Terra da dove ascolteremo gli strumenti del rover. Vedremo ciò che vede e invieremo comandi per dirigere la ricerca di tracce di vita sopra e sotto la superficie.
Un saluto a tutti gli ascoltatori della Germania.
Ha parlato di tracce di vita sopra e sotto la superficie, perché il rover Rosalind Franklin sarà il primo nel suo genere che sarà in grado sia di muoversi sulla superficie di Marte che studiarla in profondità con la trivella. Questa trivella avrà lo scopo di raccogliere fino a 2 metri di terreno sotto la, andare in profondità fino a 2 metri sotto la superficie di Marte per raccogliere del terreno. Quindi da lì appunto si manovrerà il rover, ma non solo, vicino a questo, sempre nello stesso stabilimento, però vicino a questo centro operativo, ci sarà un'area riempita con 140 tonnellate di terreno marziano, o meglio simil marziano, e con zone sabbiose, con rocce, insomma sarà proprio un terreno di test dove verrà posizionato un rover di test appunto per provare tutte le operazioni che poi successivamente saranno inviate al rover vero e proprio. E oltre a quest'area ci sarà una terza area nuovissima e unica nel suo genere, che sarà costituita da un pozzo dove appunto saranno testate le operazioni invece della trivella di questo rover, un po' come succede per InSight, solo che mi sembra di ricordare che per InSight queste operazioni di test sono avvenute un po' dopo che sono successi i problemi. Mi ricordo che dopo che InSight ha avuto problemi con la talpa, in fretta e furia si sono formati dei gruppi in 2 zone diverse del mondo, insomma, con queste 2 aree di lavoro con un lander simile o comunque strumentazione simile per capire come tirar fuori InSight dai problemi. Qui invece sarà fatto abbastanza in real time, insomma, anche perché è vero che il rover sarà guidato da terra, però ricordiamo sempre che tra Terra e Marte i segnali impiegano dai 4 ai 24 minuti per raggiungere il rover e viceversa, per raggiungere dal rover al centro di controllo. Quindi il rover comunque avrà delle funzioni in autonomia, riuscirà a prendere delle decisioni in autonomia. Qualcuno voleva dire qualcosa?
No, okay. Nel senso che volevo chiederti se avevi altre notizie, altri aggiornamenti su questo centro di controllo.
Sul centro di controllo no, ma sul rover sì, nel senso che a che punto siamo adesso con il rover? Allora, c'è un modello di prova che sta camminando, sta zampettando su delle dune sabbiose, non in Altec, non a Rock, ma in Svizzera, quindi in un terreno simile però in Svizzera. E questo modello di test. La telecamera vera e propria, quindi gli occhi di Rosalind Franklin, saranno montati, saranno integrati presto sul rover, quello vero, ma prima, cioè in questi giorni, in realtà, sono in fase di integrazione sul rover le trivelle, la trivella e un insieme di strumenti scientifici, l'Analytical Laboratory Drawer. Infine, durante l'estate, il rover sarà trasferito a Tolosa, dove sarà testato in condizioni simili a quelle di Marte, e a fine anno invece si farà un giretto a Cannes per essere integrato finalmente con i moduli di atterraggio e i moduli di trasporto.
Per il red carpet del Festival del Cinema è arrivato lungo.
Bene, mentre la trivella di Rosalind Franklin di questo rover non è ancora su Marte, è invece già su Marte al lavoro la talpa dell'Ender Insight, ma è ferma. Che novità abbiamo, Ricky, su questo problema?
In realtà abbiamo delle novità molto molto interessanti che dal punto di vista anche così dell'uomo della strada, dello spettatore, potrebbe veramente ridare vita ad una missione che più volte abbiamo detto, cioè non andate neanche sul sito di Insight a scaricare le foto perché tanto ormai non si muoverà più niente, non ci sarà più niente da vedere. Che noia, che barba. Invece, altro che noia, che barba. Allora abbiamo questo problema della talpa che Veronica ha già raccontato a più riprese. Lo riassumo nuovamente per chi magari ci ascolta per la prima volta. Allora, Insight ha principalmente due strumenti: un sismometro che serve per misurare i terremoti marziani, terremoti anche di un'entità veramente esigua, quindi uno strumento altamente sofisticato che potrà darci molte informazioni per quanto riguarda la composizione della crosta. Stavo per dire la crosta terrestre, della crosta marziana, e l'altro strumento invece doveva essere questa sonda di calore che avrebbe dovuto penetrare il suolo marziano fino a una profondità di 5 metri, che sarebbe stata fondamentale anch'essa per sapere qualcosa di più per quello che riguarda la parte interna di Marte, un aspetto che tutte le altre sonde che fino ad ora hanno visitato Marte non avevano mai esplorato. Come funzionava questo strumento? Lo strumento ha un piccolo martelletto, un picchetto con all'interno un pistoncino che sale e che scende, questo contrappeso interno al picchetto, alzandosi e cadendo violentemente, rialzandosi e ricadendo violentemente, piano piano avrebbe dovuto far penetrare autonomamente il picchetto sempre in profondità. Cosa che purtroppo non è successa, in quanto la talpa, così si chiama questo picchetto, si è fermata a circa 10 cm sotto il suolo marziano. Allora, questo picchetto è all'interno di un cilindro che lo conteneva, che però questo cilindro non è perfettamente aderente al picchetto stesso, è un po' più largo, quindi dopo, in un primo momento che il picchetto ha rallentato, ha avuto anche modo di inclinarsi leggermente, perché era stata, in realtà questa era una caratteristica fatta apposta proprio per poter evitare che, se il picchetto avesse trovato un ostacolo, vuoi una piccola roccia, un sassolino, questo gioco di piegarsi leggermente l'avrebbe potuto aiutare, coadiuvare per aggirarlo e continuare a scendere. Però non è successo, quindi se voi aveste la possibilità di essere su Marte, di vedere il picchetto com'è, lo dovresti immaginare piegato di, penso, 20 gradi, non vorrei dire una stupidata, non mi ricordo adesso il valore esatto. E questo dato gli ingegneri di InSight l'hanno rilevato tramite la telemetria. Però bisogna vederci chiaro, anche perché qual è la causa che può aver causato l'intoppo dell'ammazzamento della talpa? Allora, la prima ipotesi, che è quella più assolutamente sfortunata, ok, ma InSight è atterrato in questa bellissima distesa di sabbia fine, come si aspettava, però sotto c'è un pietrone, un lastrone, nessuno se lo aspettava, lì non c'è niente che tenga, non si può fare più niente. Però l'ipotesi un po' più a cui ci si aggrappa, ma è anche sensato, è che il terreno di Marte sia più fine di quello che ci si aspettasse, e quindi la talpa, per poter scendere, ha bisogno che il suolo sia compatto, che abbia una certa aderenza che attorno alla talpa stessa, che il terreno possa offrire un attrito sufficiente alla talpa per poter avanzare. Sembra che questo terreno però in realtà offra meno attrito di quello che ci si aspetti, quindi a un certo punto la talpa non riesce più ad avere forza sulle pareti per poter avanzare. Per poter vagliare questa ipotesi bisogna cercare di capire, di vedere meglio quello che è successo. E allora cosa si è pensato di fare? Una cosa che non era assolutamente prevista nel design della sonda, ossia rimuovere il supporto nel quale il picchetto era contenuto prima che venisse posato. Sollevando il picchetto e spostandolo indietro, manovra che può essere effettuata da InSight col braccio robotico, lo stesso braccio robotico che ha posato lo strumento inizialmente nella posizione in cui si trova, deve essere fatta con assoluta cautela, perché durante l'estrazione del supporto non si vuole urtare il picchetto e andare a peggiorare la situazione, e non si vuole che magari il filo alla quale è attaccato questo picchetto, perché il picchetto deve andare giù di 5 metri e come manda i dati tramite un filo, un cavo di 5 metri che è attaccato all'estremità superiore del picchetto, e quindi bisogna stare attenti che anche questo cavo non, in realtà nel momento in cui si solleva tutto il supporto, non si porti dietro la talpa. Se si riesce a fare questo e appoggiare il supporto poco distante, abbiamo già un bel indizio per i nostri ingegneri, cioè potranno vedere il picchetto e quindi avere già un'idea di quello che magari sta succedendo. Potranno avvicinarsi con lo braccio robotico, che è munito di una telecamera, che è quella che ci sta regalando le foto. Sostanzialmente InSight ha due macchine fotografiche, quella installata all'estremità del braccio e quella invece sul deck, sul ponte di InSight stessa, che dà un'idea del contesto dove sono stati appoggiati gli strumenti. Ma andiamo oltre: se veramente è il terreno che non offre l'attrito sufficiente per la talpa per avanzare, come si può fare? Bene, fortunatamente il braccio robotico di InSight è anche dotato di una piccola pala, una piccola benna, proprio pensate a uno scavatore. L'idea è quella di appoggiare la benna vicino e intorno per quanto possibile al picchetto e compattare il terreno in modo che il picchetto possa avere più attrito e quindi cominciare ad avanzare e scendere ancora un po' più in profondità. Nel momento in cui il picchetto si spera entri completamente sotto il suolo, almeno sotto la superficie marziana, l'attrito dovrebbe essere sufficiente da poter garantire l'avanzamento autonomo del picchetto. Ripeto, è una manovra molto molto complicata, proprio perché non è una manovra che è stata pensata di design, quindi sarà assolutamente interessante e anche avvincente se vogliamo vedere quello che succederà nei prossimi giorni. Già tutto è stato approntato, lo diceva anche Veronica, già hanno fatto dei test. Nelle note dell'episodio, in allegato al mio articolo, c'è questo video con un ingegnere del JPL che si chiama Troy Hudson, che vi fa vedere il modello ingegneristico che hanno lì e vi mostra esattamente che tipo di prove hanno fatto. E soprattutto la prossima settimana, se tutto va bene, Marco stasera non c'è, ma per impegni
assente giustificato
in DLR, proprio perché, come diceva Veronica, questo strumento, i banchi di prova di questo strumento sono in due parti nel mondo, uno al JPL a Pasadena e l'altro al DLR in Germania, perché lo strumento è della DLR. Marco in una riunione stasera sta forse catturando qualche indizio in più, qualche novità in più su quello che si andrà a fare, quindi sarà assolutamente interessante, se ci ascoltate la prossima settimana magari Marco ci dà qualche informazione in più su quello che, qual è il piano d'azione per poter sbloccare la talpa e poter far funzionare questo strumento di Inkside, anche perché Troy lo dice chiaramente nel video, a noi ci interessa tantissimo il valore di temperatura sotto 5 metri di profondità, è una cosa molto molto importante, tanto è importante che ci assumiamo la responsabilità di arrischiare questa manovra.
Ma se devono compattare la terra, portiamo dell'acqua, la facciamo compattare come in spiaggia
e i castelli di
non sarebbe una cattiva idea.
Le formiche,
aspettiamo che piova.
Mamma mia, le stavo veramente provando tutte, cioè mamma mia. Rischio.
E da un lander che è già su Marte, passiamo ai lander che la NASA vorrebbe mandare sulla Luna per il programma Artemis. Quali sono questi lander, Veronica?
Sì, esatto. Dunque, giovedì scorso avevamo parlato del programma, del nuovo programma Artemis per andare sulla Luna con gli esseri umani, però se vi ricordate accennavo a dei robottini che prima di far atterrare gli esseri umani sulla Luna manderemo più o meno tipo uno all'anno, forse un pochino di più, con degli strumenti scientifici per avere delle informazioni aggiuntive sostanzialmente per poter far atterrare in maniera molto più sicura, insomma, gli esseri umani, ecco, studiare un po' di più le zone lunari. E la novità è che NASA ha selezionato 3 aziende che possono costruire i lander per portare questi strumenti scientifici sulla Luna. Innanzitutto, di quali strumenti scientifici parliamo? Dunque, ci sono degli strumenti che vanno a studiare l'ambiente lunare, quindi l'ambiente radioattivo superficiale, uno spettrometro che misura la composizione della superficie lunare, strumenti che effettuano osservazioni radio, ci sono degli strumenti che invece sono dedicati a capire l'eventuale impatto dell'allunaggio stesso sulla superficie, quindi come già aveva fatto Chang'e 4 e altre sonde, capire l'impatto dei motori durante l'allunaggio sulla superficie, ma anche solo l'impatto dell'allunaggio stesso nell'esosfera della Luna, capire che cosa cambia quando una sonda arriva nell'esosfera e cerca di atterrare, insomma. E poi ci sono 2 dimostratori tecnologici, uno relativo a dei pannelli solari di nuova concezione e un radiofaro per la navigazione che sarà di aiuto per la geolocalizzazione di orbiter e lander lunari. Praticamente una specie di retroriflettore laser di versione 4.0. Questi strumenti saranno portati appunto sulla Luna a bordo di lander e 3 aziende sono già state selezionate, sono la Astrobotic di Pittsburgh che ha proposto di trasportare 14 payload sul cratere Lacus Mortis che è sul lato visibile della Luna, la Intuitive Machines di Houston che vuole trasportare 5 carichi nell'Oceanus Procellarum, che è il mare, quello sul bordo occidentale del lato visibile della Luna. E poi c'è la Orbit Beyond del New Jersey, che vuole trasportare 4 payload sul mare Imbrium. Dunque, queste aziende non solo costruiranno il lander, ma lo forniranno a NASA proprio completo, cioè si chiama servizio di trasporto end-to-end, che include le fasi di integrazione, le operazioni, il lancio e l'atterraggio sulla superficie lunare. Mano a mano che i requisiti scientifici e tecnologici saranno più chiari e si amplieranno, la NASA ovviamente sceglierà anche altre compagnie americane che aveva già selezionato in precedenza nel 2018. Anche qui, se volete, abbiamo un commento di Jim Bridenstine che dice: l'anno venturo i nostri primi payload scientifici e tecnologici saranno sulla superficie lunare e nell'arco di 5 anni ci aiuteranno a portare il prossimo uomo e la prima donna sulla luna.
Jim Benito Bridenstine.
E allora, dopo questa interpretazione dei responsabili, degli amministratori delle maggiori agenzie spaziali del pianeta, arriviamo all'apogeo di questa puntata, il momento di mezzo in cui facciamo i ringraziamenti e vi invitiamo ad aiutarci. Vi ricordiamo intanto che Astronauticast, il podcast che state ascoltando, è un'iniziativa di ISAA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, cioè un'associazione culturale per la divulgazione dell'astronautica e delle tematiche spaziali. Ringraziamo gli articolisti, cioè i volontari che scrivono le notizie sul nostro sito Astronauti News e dai quali prendiamo spunto per raccontarvi ogni settimana le notizie e le novità sullo spazio. Ma ringraziamo anche voi che ci ascoltate e ci seguite e potete aiutarci in diversi modi. Il primo modo, naturalmente, con dei contributi in denaro, per esempio iscrivendovi all'associazione ISAA secondo le modalità indicate sul sito isaa.it, oppure facendo delle donazioni una tantum o ricorrenti con i bottoni di donazione sul sito del podcast, quindi astronauticast.it. Ma ci sono altri modi altrettanto utili, per esempio condividendo sui vostri social preferiti tutti i nostri contenuti, quindi gli articoli di Astronauti News, gli episodi del podcast, i video sul nostro canale YouTube e tutti gli altri contenuti che produce ISAA, in modo da esporre accidentalmente i vostri amici allo spazio e magari fare incuriosire e interessare anche loro. E ci sono altri ringraziamenti che volete fare voi?
Li terrei per i link della settimana.
E ricordiamo anche che un'altra cosa altrettanto utile che potete fare è dare una valutazione, una recensione al podcast Astronauticast sulla vostra piattaforma di podcasting preferita, quindi lasciare un giudizio con le stelline, la valutazione, la classica valutazione con le stelline, oppure magari anche una recensione in cui spiegate perché il podcast vi piace o magari anche non vi piace. E proseguiamo dopo i ringraziamenti con la prima delle rubriche, cioè le storie di nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Sappiamo che i sovietici hanno acquisito subito un vantaggio importante nella corsa allo spazio già dalla fine degli anni 50, per esempio con imprese come lo Sputnik, Laika e poi dopo anche Gagarin e altre imprese. Sappiamo però anche che la corsa allo spazio è stata vinta dagli Stati Uniti con lo storico allunaggio di Apollo 11 e in generale con il programma di esplorazione umana della Luna, Apollo. Ma quando è avvenuto esattamente il sorpasso dell'Unione Sovietica da parte degli Stati Uniti? È una circostanza di cui abbiamo non soltanto il giorno, ma anche l'orario preciso. Si tratta cioè delle 15:57 orario di tempo universale del 23 marzo 1965. Quel giorno venne lanciata la missione Gemini 3, cioè il primo volo con equipaggio del nuovo veicolo abitato della NASA, la capsula Gemini. L'equipaggio di quella missione era costituito da Gus Grissom, il comandante, e da John Young, il pilota. E la novità di questa capsula fu rappresentata dalla capacità di eseguire manovre nello spazio, quindi non soltanto cambiare assetto, orientamento nello spazio, come poteva fare anche la capsula Mercury precedente, ma anche eseguire delle manovre di traslazione, di spostamento, di cambiamento di orbita. Questa è stata una novità importante della capsula Gemini, e la prima manovra fu eseguita appunto alle 15:57 di tempo universale del 23 marzo 1965, cioè alla fine della prima delle tre orbite di questa missione, in cui il sistema Orbit Attitude and Maneuvering System, cioè il sistema di razzi di manovra della capsula Gemini, venne acceso per 1 minuto e 14 secondi per causare quindi un delta V, un'accensione retrograda dei motori di 15,5 metri al secondo. Questo causò un abbassamento dell'orbita, che passò da un apogeo di 161 km, un perigeo di 161 km, un apogeo di 224, a un'orbita più bassa con un apogeo a 169 km e un perigeo a 158 km. Fu questa quindi la prima manovra storica di cambiamento dell'orbita eseguita da un veicolo con equipaggio. Gemini 3 è stata una missione piuttosto breve, di poco più di 6 ore, con 3 orbite intorno alla Terra, e venne fatta una seconda manovra circa 3/4 d'ora dopo la prima, in cui venne modificata l'inclinazione del piano dell'orbita di 0,02 gradi ancora con l'accensione dei motori di manovra dell'Orbit Attitude and Maneuvering System. La terza e ultima manovra di Gemini 3, cioè la terza accensione, venne fatta in modo da abbassare il perigeo dell'orbita fino a 72 km, cioè in modo che fosse all'interno dell'atmosfera terrestre, e quindi che la capsula, anche se per qualche ragione tecnica non si fossero accesi i retrorazzi per il rientro nell'atmosfera, sarebbe rientrata spontaneamente, quindi evitando di mettere a rischio la vita dell'equipaggio. La missione Gemini 3 si concluse correttamente, e questo fu un importantissimo traguardo tecnologico nella corsa allo spazio. La sperimentazione di una serie di tecnologie di manovra, quindi di cambiamento dell'orbita, di spostamento della capsula nello spazio, che si sarebbe rivelata fondamentale non soltanto per il programma Apollo, ma anche poi in tutte le missioni successive dei veicoli, non soltanto nella NASA, per esempio il programma Shuttle, ma anche nel programma spaziale sovietico prima e russo poi. Ricordiamo che le capsule Soyuz con equipaggio oggi possono cambiare orbita con le manovre di inseguimento della stazione spaziale, quindi eseguire un rendezvous e un docking della stazione spaziale, quindi un attracco anche alla stazione spaziale. Gemini 3 è una missione del 1965. I sovietici riuscirono a acquisire questa capacità di manovra di una capsula con equipaggio soltanto 3 anni dopo, nel 1968, quando la missione Soyuz 3 riuscì per la prima volta nel programma spaziale sovietico a eseguire dei cambi di orbita, degli spostamenti, delle traslazioni con una capsula con equipaggio, con un cosmonauta a bordo. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.
Mai fatto venire in mente una cosa, Paolo, mentre parlavi di Gemini 3, come giustamente hai detto tu, come punto di svolta, come sorpasso da parte degli americani dall'Unione Sovietica per quanto riguarda la corsa alla Luna? Mi è venuto in mente che sul forum stiamo parlando invece di una cosa un po' strana. Dovete sapere che fra un po' Apple lancerà un loro servizio di streaming che si chiama Apple TV, e una delle prime serie che di proprietà di Apple si chiama For All Mankind. Andate a vedere il trailer, è una serie ambientata appunto nell'epoca della corsa alla Luna. Corsa allo spazio. E nel trailer si apre proprio con il primo uomo sulla Luna, che non è un americano, ma è un sovietico, e quindi questa serie si baserà tutta su questa ucronia.
Realtà alternativa,
in cui dal trailer si capisce che però gli americani non si vogliono dare per vinti e vogliono sorpassare in un qualche altro modo l'Unione Sovietica.
Noi invece rimaniamo in orbita con un'altra rubrica, cioè quella dei link della settimana. Abbiamo parlato di corsa allo spazio e di conquista della Luna, e per il volo dalla Terra alla Luna, che durava circa 3 giorni, la NASA preparava per gli astronauti anche delle audiocassette con delle canzoni, delle musiche che l'equipaggio poteva ascoltare nei momenti della prima parte della missione, che era quella con meno attività, in cui c'era questo viaggio di 3 giorni verso la Luna. E quindi la NASA faceva già delle compilation di musiche, di canzoni per gli astronauti. Racconta Mike Collins nel suo libro Carrying the Fire che per la missione Apollo 11 mise insieme la NASA un po' di canzoni quasi a caso, accomunate dall'avere Luna nel titolo o nelle parole, nei testi di queste canzoni. In occasione del 50° anniversario di Apollo 11, la NASA in un certo senso sta preparando un'iniziativa simile, ma siamo nell'era social, e quindi Veronica, cosa sta facendo la NASA?
Sì, grazie ai social, visto che quest'anno cade il 50° anniversario e visto che Bridenstine ha appena annunciato il nuovo ritorno alla Luna per il 2024, NASA ha avuto una bellissima idea di coinvolgere tutti coloro, insomma, che sono sui social, e di far creare a tutti una playlist. Quindi se potete inserire la vostra canzone preferita, insomma, che volete inserire in questa playlist con l'hashtag NASA Moon Tunes, e loro appunto faranno una playlist che le comprende tutte per un Lunar Journey, quindi questo viaggio lunare, con la Third Rock Radio. Questa cosa può essere fatta fino al 28 di giugno 2019, quindi abbiamo ancora una settimana, un paio di settimane, sotto con le proposte.
Tu cosa metteresti in questa playlist? Qualcosa che aggiungeresti a questa playlist?
Ci devo ragionare. No, non è una cosa che fai, no.
Pensaci con comodo, sì, allora sì. Manda la tua proposta. Poi ve lo dico. Questa. Poi c'è la playlist lunare della Vero, ci avremo aggiornamenti sulla playlist lunare della Vero. Ricky, in passato ricordo che anche qui nel nostro podcast, tra i link della settimana, citavamo spesso quelle pagine di alcune testate giornalistiche online americane come il Boston Globe o The Atlantic, che raccoglievano delle serie di foto di argomento anche spaziale, spettacolari anche dal punto di vista così giornalistico e fotografico. È un po' che non ne parliamo. C'è invece qualche aggiornamento su queste testate giornalistiche, su queste raccolte di foto così belle?
Sì, The Atlantic in questo caso ogni tanto la fa, la galleria tematica spaziale. Volevo segnalare questa ultima gallery del 4 di giugno, che ha raccolto alcune immagini scattate nella Expedition 59, cioè dagli astronauti che attualmente sono a bordo della ISS. Dovete sapere che di queste gallerie di immagini, la fonte primaria di questa galleria di immagini è proprio NASA, cioè c'è un sito specializzato che si chiama Gateway of Astronaut Photography, dove potete trovare tutte le foto che vengono scattate dagli astronauti alla Terra. Ce ne sono uno sproposito, e sono anche quelle dalle quali parto per fare i timelapse. Però The Atlantic in questo caso ne ha selezionate alcune, le più belle, e ve le mostra, così potete andare a vedere questa gallery, che è una gallery anche abbastanza breve, però con gli scatti molto suggestivi, e magari vi può invogliare a cercare altri di questi scatti per poter vedere quello che quotidianamente vedono gli astronauti a bordo della ISS. Spiega anche il perché tanto del loro tempo libero lo possono passare dentro a cupola a scattare queste bellissime immagini.
E Veronica, se non sbaglio, volevi aggiungere qualcosa su quello che avevi detto prima a proposito dei lander lunari? Così?
Sì, un'errata corrige, perché dicevo che il Lacus Mortis è un cratere, invece in realtà è una pianura di lava basaltica. Lacus Mortis, che significa lago della morte, e che vedo adesso che si trova proprio vicino a sud del mare Frigoris, cioè il mare freddo, cioè un bel posto.
Sì, diciamo, è dalle parti a nord del mare Imbrium, se non ricordo male. Forse in origine, anzi probabilmente in origine, è stato un bacino da impatto, quindi un grande cratere causato dall'impatto di un asteroide, ma oggi ha un aspetto completamente diverso, quindi riempito di lava basaltica, ormai solidificato nel lontanissimo passato geologico della Luna. Stiamo parlando di molte centinaia di milioni di anni fa, e quindi oggi appare come una vastissima pianura. Tu comunque, Veronica, anche per compilare l'agenda, hai moltissime fonti su cui ti informi, tra cui anche dei podcast che ascolti. E quali sono i tuoi podcast preferiti di questa settimana e perché?
I miei podcast preferiti di questa settimana sono Off Nominal e Miko, Main Engine Cutoff. Perché questa settimana ho ascoltato una puntata di Off Nominal e Anthony Colangelo, quindi il ragazzo, insomma, che fa lo show.
Conduttore,
bravissimo. E ci ha nominato Astronauticast, perché lui sta imparando l'italiano e quindi, I'm so sorry Anthony, ascolta noi per imparare meglio l'italiano. Non so
sì,
se
sì, così gli impariamo noi l'italiano.
Beh, modelli di...
Quindi io vi consiglio di ascoltare Off Nominal, che è un podcast di Anthony Colangelo e Jake Robbins, in cui parlano, praticamente sono due ragazzi appassionati di spazio davanti a una birra, quindi parlano un po' di cose di spazio, però senza una scaletta prefissata. È molto divertente, molto bello. E poi anche Main Engine Cutoff, che quello è proprio di Anthony, che parla più di politica, delle questioni politiche o prettamente tecniche, quindi molto interessante. E se volete appunto capire quello che si dice al di fuori dell'Italia e nel mentre insomma aiutarvi ad ascoltare le cose in inglese, e ascoltate questi due, che sono
decisamente consigliati. Grazie Anthony, e un saluto dall'equipaggio di Astronauticast.
Ciao e grazie.
E però ecco, questa è, tu hai molte fonti, dicevamo, per compilare la tua agenda spaziale, e vediamo adesso nell'ultima rubrica quali sono i prossimi appuntamenti di questa settimana fino alla prossima puntata di Astronauticast, proprio dalla tua agenda spaziale. Quali sono, ricchi, questi appuntamenti?
Ho le fonti segrete del lavoro.
Ad altra roba anche. Allora, vediamo cosa ci offre il calendario. Ho preso un po' di tempo che non l'avevo ancora aperto, scusate. Allora, sabato 8 di giugno ci sarà un contatto Aris, oddio, con una scuola che, se l'altra volta ho nominato le montagne nebbiose e le miniere di Moria, queste scuole hanno un nome che sembra una parola in mordoriano, quindi non la pronuncerò per evitare che Sauron si risvegli. Comunque è un contatto con una scuola della Repubblica Ceca, sarà effettuato da Nick Aid e sarà un contatto diretto tramite Oscar Kilo 2 e Kilo Whisky X-Ray, quindi sarà probabilmente, anzi sicuramente, ascoltabile anche dall'Italia. Stiamo parlando dell'arco temporale che va dalle 15.06 alle 15.36, quindi se siete radioamatori o anche semplici appassionati di radioascolto, potete sintonizzarvi sui 145-800 MHz in modalità FM stretto e sentire il downlink dell'astronauta, quindi non sentirete le domande della scuola che sono trasmesse dalla scuola, quindi che è in Repubblica Ceca e non potete ascoltarle perché siete semplicemente troppo lontani, ma invece la ISS, che ha 400 km di quota, ha come linea di vista tutta l'Europa in quel momento, potete ascoltarla. abbiamo che la mostra Neil Armstrong The First, curata da Pizzimenti, che ne abbiamo già nominata altre volte, si è spostata di nuovo e stavolta è dal 8 giugno al 16 giugno al FICO IT Italy, cioè quella fiera permanente a Bologna dove ci sono tutte le eccellenze del cibo e quant'altro italiane. C'è anche un'area riservata alla mostra di Neil Armstrong. Andando a lunedì 10 giugno abbiamo un lancio di SQX1F1, che è, cos'è, un privato cinese, è vero?
Sì, esatto, è un privato cinese.
Con un satellite che si chiama Hyperbola 1, che in realtà sono più di 7 satelliti in uno, quindi sarà un lancio da Jiuquan e vedremo come andrà a finire alle 4 del mattino. L'11 abbiamo un contatto ARIS con una scuola dell'Australia, la Peninsula Grammar School, immagino non c'è scritto school ma di solito sono Grammar School di Melbourne, non c'è scritto la stazione Telebridge che effettuerà il contatto, quindi probabilmente o forse non è ancora deciso al 100% questo contatto ARIS, o comunque se sarà deciso, magari seguiteci sulle pagine di Astronauticast o sull'account Twitter di Astronauticast, che se sono contatti ARIS che possiamo ascoltare dall'Italia, li pubblicizziamo anche lì. Se invece siete particolarmente feticisti, seguite Ricky and Real, che è il mio account, che di solito segnalo anche quelli che sono sparsi per il mondo. Dimmi, vero che ti vedo che ti stabia proprio in quando centimetro su centimetro verso il microfono?
Perché vedo che è appena stato spostato a giovedì 13 alle 13:10. Nick Hague, NA1SS, VK4KHZ.
Quindi è un contatto diretto per loro e quindi assolutamente non ascoltabile dall'Italia, perché proprio siamo agli antipodi. Il 12 di giugno abbiamo un lancio di un Falcon 9 con il satellite RCM Radarsat 1, 2 e 3. Non sono ferrato in materia, che tipo di satelliti sono questi qua, vero? Tu lo sai? C'è scritto sotto, comunque basta leggere. La costellazione per telecomunicazioni Radarsat fornisce coperture in banda C al settore di sorveglianza marittima, gestione dei disastri ambientali, materia in cui ultimamente Veronica è molto molto ferrata, perché ha un'app che gli dice tutte le catastrofi naturali che non sono naturali, anche in generale nel mondo. C'è chi si diverte ad andare in piscina, a Veronica gli piace leggerle l'ansia app, e monitoraggio dell'ecosistema nelle zone del Canada, Artico e Pacifico ed Atlantico, quindi proprio a vasto spettro. C'è un tentativo di recupero del primo stadio sulla Landing Zone 4, quindi stiamo parlando di un lancio da Vandenberg, dove sapete che la Landing Zone 4 è lì. E poi siamo velocemente a giovedì ad Astronauticast con la prossima puntata. Vedo che c'è anche un lancio di un Ariane, però è dopo la puntata, quindi magari vi daremo informazioni in tempo reale su quello che sta succedendo in Guyana francese.
E allora possiamo accendere il motore per frenare, rientrare nell'atmosfera e concludere questa missione e questa puntata. Lo facciamo salutando l'equipaggio di questa missione Apollo, in cui siamo stati in tre a raccontarvi le ultime novità sullo spazio. Cominciamo a salutare Veronica Remondini.
Ciao da Veronica da Verona e a giovedì prossimo.
Salutiamo anche Riccardo Rossi,
che era partito in ritardissimo con la sigla di chiusura. Ciao a tutti, grazie per essere stati con noi e ci sentiamo la prossima settimana.
Io vi ricordo che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it. E da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo. Fino alla prossima puntata, ad Astra!
c'è caldo.